Cioè il testo si ferma lì dove una volta che l'esserci ha, come abbiamo detto, la sua essenza nella temporalità, si procede verso l'essere, che è la parte che poi diventerà incompiuto. Allora, vediamo le parti iniziali. Quindi noi l'altra volta abbiamo detto che abbiamo posto la questione dell'essere. Questa questione dell'essere, ricapitolando velocemente, è la metafisica. Cioè, la metafisica ha dimenticato, obliato, è l'espressione che usa Heidegger, l'essere perché lo ha entizzato, cioè l'ha trasformato in un ente. Ora, quando la metafisica, l'ente, lo trasforma nell'ente sommo, come lo chiama Tommaso d'Aquino, allora è teologia. Qua Heidegger è molto chiaro. Teologia e filosofia non possono mai andare d'accordo. È ancora più importante perché lo dice un pensatore, come abbiamo detto l'altra volta, all'inizio della sua biografia ha fatto studi teologici, però lui vuol dirci che il pensiero è fatto apposta per l'essere, non per pensare il divino. Cioè il divino non è questione filosofica per sua stessa costituzione, cioè ha bisogno della fede, ha bisogno d'altro, invece il compito del pensiero è porre il tema dell'essere. Ora, la metafisica l'ha obliato sempre e trasformando l'essere in ente, tutta la storia del pensiero occidentale vive di questo errore. Ora si tratta quindi, come abbiamo detto l'altra volta, di scoprire chi ci permette, ma qua è molto cauto Heidegger, cioè si rende conto che è difficile di proporre questa questione dell'essere, chi ci permette di interrogare appunto questo essere, e lui dice è l'esserci, l'unico a cui noi possiamo porre domande circa l'essere. Allora, qui inizia quella che Heidegger chiama analitica esistenziale. Perché analitica e perché esistenziale? Analitica perché noi dobbiamo vedere questo esserci, qua dobbiamo stare molto attenti, non nella sua fase storica, cioè nel suo farsi nel mondo, quindi i figli, la nascita, l'educazione, la scuola, ma nella sua dimensione appunto essenziale, cioè quello che gli permette di essere. Che cos'è che fa dell'esserci un essere diverso da tutti gli altri? Perché questo esserci trattiene dei rapporti con l'essere? Questa è la questione. Ora, quindi noi dobbiamo analizzare analiticamente l'esistenza umana. Qua possiamo usare il termine esistenza umana perché è dell'uomo che noi ne traiamo le conseguenze della sua esistenza. Ma appunto noi non vediamo un'analitica dell'uomo, ma un'analitica del suo esserci. Ora, questa analitica Heidegger la fonda prendendo un concetto che era stato coniato dal grande filosofo danese Søren Kierkegaard, lo scrivo qua, che è quello di angoscia, l'angoscia esistenziale, ha parlato Kierkegaard, e si rifaceva appunto a una corrente di pensiero che aveva pochi rappresentanti, Pascal nel 600, lui nell'800 e poi Schopenhauer, Nietzsche, cioè i cosiddetti filosofi della vita, o meglio ancora filosofi esistenzialisti, quelli che appunto verranno poi prenderanno questo nome proprio a partire da Essere e Tempo di Heidegger. Heidegger dice che Kierkegaard ha colto questo tema fondamentale dell'angoscia. Che cos'è l'angoscia? Kierkegaard ritiene che l'uomo non sia veramente libero, cioè la libertà non è un requisito eccezionale dell'esistenza umana. Qua vediamo un po' quello che diceva Sant'Agostino, no? Il libero arbitrio lo spirito stesso del cristiano, perché lui poi sceglie di andare verso Dio, ma se non ha la possibilità di scegliere, è chiaro che l'uomo non agisce. Quindi quel ribaltare la visione di Eva che vedemmo a proposito del sonno. Chi ricorda invece ribalta totalmente questa visione dell'uomo. La libertà non è un valore aggiunto, la libertà è una condanna. Perché chi ricorda arriva a dire questo? Proprio perché si mantiene fedele all'essenza di Sant'Agostino. Libertà non è il cane appunto legato alla catena, che noi lo liberiamo dalla catena, il cane è libero e quindi è felice. Qua libertà significa, agostinianamente, scelta, uguale. Anzi, Kierkegaard mette l'accento su questa condizione della nostra libertà. Libertà significa sempre orientarsi tra varie possibilità. Ora, che cosa accade secondo Kierkegaard? Che noi, quando scegliamo A, per esempio una delle scelte più importanti della vita, faccio la ragioneria, allora poi mi determina tutto un serie di percorsi, vado economia e commercio, quindi lavoro come contabile, oppure faccio il liceo. Automaticamente cosa succede? Che io guardo a ritroso e dico: perché non ho fatto il liceo? Perché non ho fatto l'alberghier? Ho una grande passione per la cucina, la pasticceria. Cioè, quello che abbiamo scelto non ci condiziona, ci condiziona sempre quello che non abbiamo scelto. Ho scelto di fidanzarmi con Nicoletta e non con Maria. Dopo, dentro di me dice, ma io forse con Maria avevo avuto più felicità. Cioè sempre il non scelto mi porta pensieri, ripercussioni, rimostranze. Cioè io rimurgino, non tanto sulle scelte compiute, ma su quelle che non ho fatto. E allora che cosa accade? Che a lungo andare questo meccanismo della libertà, poiché non posso scegliere tutto, cioè il massimo sarebbe che l'uomo potrebbe sperimentare tutte le possibilità, e allora in quel caso io so cosa scegliere, ma poiché la vita umana in quanto finita è determinata da scelta, e questa è la libertà, non altro, cioè non è una libertà da, ma è sempre una libertà per A o B o C o via dicendo. Io poi dentro di me vivo l'esperienza angosciosa di quello che non ho scelto. Tant'è che Kierkegaard arriva a dire, Heidegger non lo segue qui, si ferma su questo discorso, Kierkegaard arriva a dire che addirittura noi rifiutiamo la libertà. Rifiutiamo la libertà e abbiamo un grado zero, cioè una paralisi, oggi la chiameremo uno stato depressivo, no? Dove non faccio nulla, che lui dice, Kierkegaard, è governata dall'angoscia. L'angoscia per Kierkegaard che cos'è? È la paura della libertà, perché so già che scegliendo A, dentro di me io vivrò sempre quello che non ho scelto, cioè B. Riassumiamo, noi non siamo il risultato biografico della somma delle scelte che abbiamo fatto, secondo Kierkegaard e Heidegger, ma noi siamo il risultato delle scelte che non abbiamo fatto, perché poi quello che non abbiamo fatto ci condiziona più di quello che abbiamo fatto e quindi condiziona le prossime scelte. Ora, Heidegger che cosa comprende? Per Kierkegaard l'angoscia è la paura della libertà, per Heidegger l'angoscia è la paura senza oggetto, è la paura, e qua troviamo la parola che ci interessa, del progetto esistenziale. Qui Heidegger ci offre un versante di riflessione che è tipico del pensiero tedesco, anzi tipico dello spleen romantico tedesco, per cui, e mo ci vuole il fatto degli animali, gli animali sanno sempre cosa fare perché sono guidati dall'istinto. L'uomo non è meglio dell'animale perché l'animale non ha scelta, proprio perché ha l'istinto. E l'istinto, attenzione, non è qualcosa di sbagliato, l'istinto lo pone in una perfetta armonia con il mondo, con la natura. L'uomo invece no, Proprio perché non ha l'istinto, è vero, può vivere dovunque, sui ghiacciai, cioè a meno 50 e lo fa, a più 40 gradi, mentre l'animale ha le sue cosiddette nicchie ecologiche, la tigre sta in India, il leone in Africa, l'uomo invece è ovunque, e infatti ha globalizzato e dominato il mondo. Però se questo dal lato è un vantaggio, no? Questo potere sul mondo, però lui non sa qual è il suo posto nel mondo. Anzi, Heidegger ci dirà che questa sua smania di mondo è dovuta proprio al fatto che non ne sa co come collocarsi rispetto all'animale. E allora qui qual è il discorso? Che l'uomo vive l'angoscia per Heidegger perché non sa qual è il suo progetto esistenziale, non conosce il progetto esistenziale rispetto all'animale che invece da sempre è inserito istintivamente attraverso la natura in un mondo. L'animale, qua usa sempre questa espressione Heidegger, è mondità, cioè fa parte del mondo, non lo possiamo staccare. Infatti, quando diciamo il mondo che cos'è? La natura che cos'è? Un leone, cioè è qualcosa di selvaggio. E questo qualcosa di selvaggio è qualcosa che ha il suo posto all'interno del mondo. L'uomo invece è immondo. Cioè, in italiano significa impuro, no? Sbagliato, proprio perché lui nel mondo non si disperde come elemento naturale, ma ne sta fuori perché vive il suo rapporto, che è quello della fenomenologia fondamentalmente, soggetto-oggetto. Qua Heidegger perciò dice esserci e non uomo, perché noi non dobbiamo correre l'idea dell'uomo etico. L'uomo storico, l'uomo politico, noi ci siamo, dobbiamo fermare prima, cioè non l'uomo che pensa esistenzialmente la sua condizione, ma l'uomo che è dentro una condizione. L'analitica esistenziale ci parla di queste condizioni, a priori, cioè prima dell'esperienza, fenomenologica. Ora, la parola che ci viene fuori da questo ragionamento è progetto, scritta così, pro, trattino oggetto, gettato in avanti. Qua incominciamo a trovare una prima idea della temporalità. Noi dobbiamo riprendere sempre i due temi, sein, essere e sein, un sein, tempo. Perché la temporalità? Perché qua l'uomo che è gettato nel mondo, perché è gettato? L'animale non è gettato, perché l'animale si colloca, è il mondo. L'uomo invece è gettato perché appunto non ha le condizioni di partecipare a questo mondo. E allora è gettato però proiettato in avanti. Pro qua significa in favore di latino, quindi è gettato verso l'avanti, verso una dimensione di futuro, di futuribile. Perciò l'angoscia. Per Kierkegaard l'angoscia era la paura della libertà, qua in Heidegger è la paura senza oggetto, è la paura del fatto che io mi ritrovo per forza a guardare in avanti. Senza avere un progetto, ma vediamo perché non abbiamo questo progetto. Ora, perché fondamentalmente l'uomo non ha un progetto? Proprio per la sua gettatezza. Perché la sua gettatezza? Perché noi diciamo, manteniamo sempre quest'asse di spiegazione. Diciamo l'uomo è libero, cioè l'uomo determina la propria volontà, il proprio desiderio. Non sempre ci riesce, altrimenti sarebbe Dio. Dove coincide volere e potere? Qua no. Ma qua il dramma esistenziale di Heideggeriano non è questo, perché questo sarebbe poi già nel mondo. Noi stiamo alla condizione precedente, preliminare. Qual è, da che cosa è data la gettatezza? L'uomo, appunto, abbiamo detto, è libero, è colui che sempre vuole e non può non volere. Questo anche l'animale deve mangiare. Deve bere, deve riposarsi, deve riprodursi, cioè deve rispondere perché anche l'uomo ha la sua istintualità, è un volente, sempre non smette di volere, deve dormire, poi abbiamo, deve studiare, deve lavorare, continuamente vuole abiti, vuole auto, vuole. Così lo possiamo definire. Da quando nasce, il primo vagito emette la sua dimensione, piange perché ha fame. Piange perché vuole, pretende direttamente qualcosa. Cioè questo suo essere gettato nel mondo si esplica attraverso un atto deliberato di volontà. Chiaro? Ora, questo volente, questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Questo essere libero ha scelto di nascere? Ha scelto come atto libero la nascita? Ha voluto nascere? No, è un volente non volutosi. Assurdo. Quest'uomo, questo esserci che sempre vuole, però non si è voluto, che cosa fa durante tutta la sua esistenza? Vorrà, ma affondare questa esistenza c'è un atto di volontà? No. Quindi scopriamo da dove viene la gettatezza. La gettatezza viene dal fatto che noi non siamo fondati, siamo senza fondamento. In che cosa consiste qua il fondamento? Io quando faccio una casa, no? Proprio portiamo l'esempio della casa, le fondamenta. Fondamento. Io che cosa faccio? Getto le fondamenta e poi costruisco la casa. Senza fondamento non c'è casa. La casa e le fondamenta fanno parte di un progetto. Ora l'uomo, questo progetto, è come se ha la casa, ma non ha le fondamenta. Quindi è una casa che non può essere costruita secondo criteri, norme, perché appunto manca la base del progetto. In questo caso, traduciamo, qual è la base del progetto? L'atto di nascita, la scelta, che non è né volontario né libero di essere venuti al mondo. Allora ogni esserci sperimenta il proprio essere venuto al mondo come un atto di gettatezza. Qua non dobbiamo pensare, perciò l'uomo, pure io sbaglio, che l'esserci è. Però non dobbiamo pensare all'uomo, perché l'uomo immaginiamo il padre, la madre, un atto d'amore, una volontà. No, qua la condizione di questo esserci è gettata, perché non è richiesta, cioè non è fondata, a maggior ragione del fatto che poi questo esserci si presenterà come libertà, come volente. Cioè ciò che poi lo caratterizzerà non lo fonda. E allora il progetto dell'esserci è solo rivolto in avanti perché indietro sa che non ha fondamento. Ma questo è un dramma, il fatto che non ha fondamento, perché lui non sa come rapportarsi al mondo. Quindi il primo grandissimo problema che rappresenta l'ecceità dell'esserci, cioè la sua eccezionalità, è il fatto che ha coscienza di non avere fondamento, cosa che l'animale non ha. Qua comprendiamo tantissime cose, perché nell'uomo poi sorge la morale, sorge l'etica, sorge la politica. Cioè l'animale, anche la madre con il figlio, si accoppiano, perché loro non hanno l'idea di storicità, di temporalità, perché loro, guidati dall'istinto, non si pongono mai. Perciò è importante capire l'esserci, la differenza con l'uomo. Qua l'esserci è una condizione preliminare dell'esistenza. Ora, perciò io sto facendo tutti questi passaggi. Il fondamento è la coscienza di non essere fondati, dati dalla nascita. Cioè dall'atto di nascita, non come atto di libertà e volontà. Io uso questa espressione, volente non volutosi, per fare colui che sempre vuole, come fondamento non si è voluto. Colui che sempre sceglie non ha scelto di nascere, detto più semplicemente. L'esserci, quindi adesso arriviamo a una prima stasi, a una prima formulazione, ma dopo vi do questi fogli. L'esserci è un essere nel mondo. Heidegger lo scrive così, cioè con i trattini che lo tengono assieme da un lato, però che separano, perché l'uomo, l'esserci, non è mai mondità. Sì. Ora, questo essere nel mondo è essere gettato nel mondo. Cioè, qua con l'espressione essere gettato nel mondo, l'assenza di fondamento. Heidegger dirà che l'esserci, questa è una delle frasi più famose di Sein und Zeit, però diciamo sulla prima parte, ha un nullo fondamento, cioè si fonda sul nulla. Come fa l'esserci a questo punto? Questa è la premessa dell'analitica esistenziale. Come fa l'esserci dall'essere gettato a costruire un progetto esistenziale? Heidegger qui introduce questi due concetti, inautentico ed autentico. Quindi siamo al secondo punto. Inautenticità e autenticità. Forse questa dicotomia è più difficile ancora di quella tra esserci e uomo. Perché? Perché Heidegger dice inautentico e autentico non sono giudizi morali. Cioè qua non diciamo è una persona autentica, vera, sincera, è una persona inautentica, falsa, menzogniera. No, inautenticità e autenticità non hanno a che fare con l'uomo, con la moralità, la storicità, con quello che ha fatto qualcosa, no? Per dire autentica vuol dire ha fatto. Qua siamo sempre prima. Quindi inautenticità e autenticità non sono giudizi sull'uomo, ma sono due modi di interpretare il progetto esistenziale. O Heidegger dice che sempre il progetto esistenziale noi lo individuiamo attraverso un rapporto inautentico con il mondo. Perché per forza inautentico nel mondo? Proprio perché noi non conosciamo il mondo, cioè non sappiamo come esplicare la nostra esperienza nel mondo. Quindi non può che essere inautentico, cioè deve passare attraverso una conoscenza. Qua inautenticità lo possiamo dire come assenza di verità. È chiaro? Ora, che cosa avviene in questa inautenticità? Che io, un po' come fa l'animale, cerco di perdermi nel mondo. Nel senso buono qua perdersi, dove perdersi significa mi distraggo. Cioè non vado costantemente a riflettere sull'assenza di fondamento, perché altrimenti io sto sempre fermo qua. Non ho fondamento, come faccio a costruire un progetto? Subito avremo una risposta esistenziale che è lo suicidio, la morte è inevitabile. Perciò Heidegger è stato mal interpretato come un filosofo esistenzialista. Heidegger non gli interessa, cioè questo tipo di questione, no, non ci interessa neanche l'essere. E questo è tutto in funzione dell'essere. Questa inautenticità è qua Heidegger, perciò anche dal mio punto di vista è forse uno dei più grandi filosofi, che ha una capacità di premonizione eccezionale. Lui dice questa inautenticità si esplica in tre modi, in tre forme: l'equivoco, la curiosità, vediamo una alla volta, è meglio, perché il primo di tutto, l'ultimo è la chiacchiera. Proprio così lo chiamo in tedesco. E oggi pensiamo ai social, proprio Heidegger, 1929, infatti. L'equivoco è dato dal fatto che poiché noi non abbiamo una verità, ci muoviamo in un mondo inautentico, è chiaro che si genera equivoco. Perché che cosa avviene? Che ogni progetto di esserci ha una propria visione. Qua l'eccesso della soggettività antropocentrica dell'uomo. E noi però non possiamo far altro che interrogare, domandare, conoscere altri esserci per orientarci nel nostro progetto esistenziale. Quindi l'equivoco iniziale collegato a una morbosa curiosità, ma questa morbosa curiosità, qua la valenza del fatto che l'inautenticità non è un giudizio morale, è una curiosità sana. Qui risiede anche quello che Aristotele diceva come nasce la filosofia. Aristotele e Platone dicono che la filosofia nasce dalla meraviglia, cioè dalla curiosità. Se l'uomo non si pone domande, non ricerca la stessa questione dell'essere, cioè lo stesso Heidegger, no? È il risultato di questa curiosità e di un equivoco. Qua Heidegger come se riprendesse l'inizio del suo percorso. L'equivoco qual è stato? La metafisica che ha scambiato l'essere con l'ente. Quindi è una posizione filosofica, ma è la posizione del progetto mondano di ogni esserci. Cioè ogni esserci si ritrova prima di tutto ad incappare frequentemente in equivoci, perché non conosce la verità. Due, questo equivoco, accompagnato da una morbosa, io aggiungo, necessaria curiosità, però genera chiacchiera. Che cos'è la chiacchiera? Che è l'ultimo tassello, sono tre forme. Che tutte e tre, tra l'altro, sono inesplicabili l'una dall'altra, perché l'equivoco alimenta la chiacchiera e la chiacchiera alimenta la curiosità e via dicendo. Che cosa avviene? Che tutte e tre queste forme inautentiche di esistenza, cioè di modo di costruire un progetto nel mondo, trasformano l'esserci in qualcosa di impersonale. Heidegger lo dice benissimo in una formula, il sì dice.
E chiacchiera quando definisce.
Tutte e tre le forme danno vita a una forma di esistenza, quella inautentica,
No, e
impersonale.
chiacchiera poi, non hai detto la definizione di chiacchiera.
La chiacchiera è la morbosità della curiosità che ci porta poi a riferire quello che abbiamo detto. E perciò ho detto tutte e tre diventano inesplicabili, cioè io alimento poi l'equivoco nuova curiosità, la curiosità nuova chiacchiera e via dicendo, perché la chiacchiera poi è l'equivoco. Non sono in una posizione prima, durante e dopo, anche la chiacchiera è legata alla curiosità, cioè il fatto che quelli parlano di qualcosa, alimenta la curiosità, quindi si interscambiano continuamente. Il si dice impersonale che cos'è? Che io non ricerco la verità in proprio, ma mi affido a quello che hanno detto gli altri. Cioè il si dice qua è il racconto, la narrazione, non si sa chi l'ha detto all'inizio, ma qualcuno l'ha detto, ma poi si è trasformato in un si dice senza soggetto, impersonale. E la vita è andata avanti così, e il progetto esistenziale è andato avanti così. Qua però Heidegger è molto preciso, perché non giudichiamo moralmente l'inautenticità? Perché qua è chiaro che io non posso stare continuamente a pensare, esistono miliardi, 40 miliardi di stelle solo nel nostro pianeta, nella nostra galassia, poi ci saranno altre infinite galassie, chissà, la vita, Dio, cioè io non posso costantemente riflettere su questa condizione esistenziale, soprattutto sull'assenza di fondamento. Io mi devo sbagliare, altrimenti non posso vivere. È come uno che va al bar e si distrae parlando di calcio, di politica, anche se non dà importanza, però lo deve fare. Questo è il si dice impersonale. La forma di esistenza inautentica è un modo per sopravvivere, per evitare quello che dicevamo prima, sto senza fondamento, ma ci. Chiaro. Perciò Heidegger dice non è giudicabile moralmente, perché l'uomo non ha le condizioni di stabilire quale sia il progetto esistenziale autentico, quindi non può che vivere inautenticamente. Questo si dice impersonale, però attenzione, qua arriviamo a quello che ci interessa. A lungo andare produce angoscia. Perché? Produce angoscia, perché è vero che mi distraggo, ma se io vivo solo una forma di esistenza inautentica, io poi smarrisco lo stesso esserci, che è il modo di stare al mondo attraverso un progetto che ancora non abbiamo definito, però sicuro è qualcosa che mi deve portare in avanti. E questo progetto deve essere qualcosa di fondato da qualche parte, altrimenti io non avrò mai un progetto, ma solo la gettatezza. Finché sto nel si dice impersonale, non esco dalla gettatezza. E allora che cosa avviene? Heidegger dice un contromovimento. Grazie all'angoscia. Cioè, io passo dall'esistenza inautentica all'esistenza autentica. È come se ho toccato il fondo, non posso andare oltre, quel fondo mi dà la spinta per riemergere. Quindi è necessaria l'esistenza inautentica, è necessario perdersi nel si dice impersonale, perché io devo ritrovare il progetto esistenziale.
Come se fosse un passaggio.
Necessario. Rimane però senza giudizio. Poi non è che dopo diciamo quell'esistenza è inautentica, è negativa. No, perché quello è l'unico modo che l'uomo ha di non disperarsi, di non disperdersi senza progetto. Ma è poi fondamentale e necessario per attuare questo contromovimento, che dall'angoscia lo porta invece a costruire un reale progetto esistenziale. Abbiamo detto che il progetto è soprattutto orientato temporalmente in avanti. Che cosa io scopro? Che cosa io so dell'avanti, dell'esserci? Cioè in questa dimensione temporale c'è un punto fermo, c'è qualcosa che costituisce un modo autentico, vero, dell'esserci nel mondo? Sì, la morte, no? In avanti, la morte. Scopro, abbiamo anticipato quello che dirà, perché la nascita non è un fondamento, ma io però, vedendo, perché prima di tutto Heidegger dice noi sperimentiamo la morte, cioè non la viviamo in prima persona, la perdita di un genitore, di un caro, dei nonni soprattutto, no? Cioè noi viviamo la morte d'altri, ma sappiamo che quella morte è una certezza, anche se non la viviamo in proprio, è assurdo, no? Mentre la nascita la viviamo, ma non la conosciamo, qua la morte non la viviamo, ma abbiamo una certezza, che la morte è qualcosa di definitivo. Cioè sappiamo che ogni progetto esistenziale, lo dico proprio semplicemente, anche se senza fondamento, però ha un esito preciso, che tutti i progetti esistenziali dell'esserci nel mondo sono destinati a finire nella morte. Qua ricordate l'espressione, l'esserci che ha nullo fondamento, cioè che si fonda nel nulla. Ora, la morte che cos'è? Il nulla. Quando Heidegger dice a nullo fondamento, prima mette nulla avanti, poi dice che scopre quel fondamento nel nulla. E abbiamo finito la frase più fondamentale. Cioè, Heidegger dice, poiché nel progetto esistenziale che io attraverso l'equivoco, la ghiaccia della curiosità, ovvero si dice impersonale, ovvero in maniera inautentica, non ho nessun appiglio autentico, l'unico che trovo di autentico è la morte. E allora noi possiamo dire che l'essere nel mondo, che è uguale all'essere gettato nel mondo, è uguale all'essere per la morte. Sono tutti identitari. L'essere nel mondo, essere gettato, essere per la morte. Cioè il progetto esistenziale si concluderà con la morte. Ora però Heidegger qua è stato frainteso come un filosofo esistenzialista, che Heidegger dice ma se da un lato l'esigenza del contromovimento generata dall'angoscia, perciò l'angoscia ha una funzione fondamentale, e nel frattempo ho scoperto che qualcosa d'autentico c'è, la morte, perché io non metto questa morte che è fondante al posto della nascita che non ha fondamento? Cioè Heidegger dice, poiché la morte è l'unica certezza, è l'unica parte progettuale autentica dell'esserci, non può essere che la morte il mio fondamento. E infatti Heidegger parla della cosiddetta scelta anticipatrice. Che significa qua scelta anticipatrice? Non di anticipare la morte, quindi suicidarsi come dei kamikaze o degli eroi giapponesi. Qua la scelta anticipatrice è semplicemente anticipare la morte che comunque io incontrerò. Anzi, io che voglio, io sempre, il volente, non voluto. Anche qui ritrovo un'altra condizione. Tutti noi non vogliamo la morte. Cioè questo volente non voluto, non ha voluto nascere e non vuole morire. Quelli che rappresentano appunto l'alfa e l'omega del progetto. Però l'alfa è ignoto, l'omega è certo, mettiamo l'omega a fare l'alfa. La scelta anticipatrice significa la morte, il nullo fondamento, che diventa il fondamento nullo. Cioè la morte la dobbiamo anticipare, la dobbiamo mettere all'inizio del progetto nel mondo. Tant'è che il progetto nel mondo così eviterà di essere gettato. Cioè di andare costantemente avanti, pro senza una progettualità. Adesso la progettualità ce l'ho, perché la certezza che ho visto negli altri, ma che so che sperimenterò anche io, della morte. Quindi l'essere per la morte diventa l'appiglio, le fondamenta di quella casa che è il progetto nel mondo dell'uomo. Qui si attua il contromovimento. Dalla vita inautentica, perché in effetti l'equivoco, la curiosità e la chiacchiera e tutto il si dice impersonale sono sorti proprio per sconfiggere l'idea della morte. Cioè l'uomo fa di tutto, perciò Heidegger dice filosofia e religione sono due cose totalmente diverse, non l'abbiamo detto all'inizio su Cilson, no? La fede rappresenta una promessa di salvezza, la filosofia non lo può fare. La filosofia, anzi, per Heidegger si fonda, dice, tu muori e questo sai, dopo la morte non lo sai, tu muori. Quindi la religione, la teologia e la filosofia non possono parlare la stessa lingua perché non hanno lo stesso fondamento. Ora, quindi, l'uomo deve anticipare l'essere per la morte non come fatto ultimo di questo progetto, ma essendo l'unica cosa autentica come fondamento. Posso provare più angoscia da questo contromovimento dall'inautenticità all'autenticità? No. Perché io non devo combattere più contro la morte. Quella morte è l'opposta a capisaldo, a fondamento della costruzione progettuale nel mondo. Scelta anticipatrice, essere per la morte, atto unico di libertà vera, perché anche se la morte io non la scelgo ma ritrovo, però in quanto certezza diventa parte del mio progetto. È chiaro che qui, perché Heidegger è stato frainteso come filosofo dell'esistenza, che quando Heidegger dice essere per la morte, prima di tutto riecheggia tutta la filosofia, anche quella metafisica che Heidegger aveva criticato. Platone dice che il compito della filosofia è prepararsi alla morte. Il cristianesimo, la vera vita è la morte. Cioè ci sono, Sant'Agostino, Roma, tutte le tematiche della metafisica che trovano qua. Allora sembra che Heidegger aggiunga qualcosa, un tassello a quella storia e nasce la filosofia senza vita. Ma Heidegger qua in mente sempre la questione dell'essere. Che dobbiamo indagare attraverso la temporalità, qua è l'indagine dell'analitica esistenziale sull'interrogato dell'esserci che ci ha portato qua, ma stiamo sempre analizzando quello che è il tema principale. È la bellezza di questo libro, che posso tema principale non lo affronteremo perché rimane non concluso, però dobbiamo mantenere questo. Quindi la scelta anticipatrice fa sì che dall'esistenza inautentica io passo all'esistenza autentica. Ma attenzione, non significa che d'ora in poi io non ricado nell'equivoco, la chiacchiera. Oggi invece, perché dicevo come Heidegger, è chiaro che questi social media vanno proprio ad azionare quella parte inautentica del nostro progetto esistenziale, favorendo questa perdizione e eliminando, finché appunto non generano angoscia, che già lo fanno, si attuerà un contromovimento. Anche questo l'aveva previsto, pensava alla vita da bar, pensava ad altre espressioni della vita impersonale. Qua semplicemente l'uomo che non ricerca in proprio il fondamento. Ora, la morte, qua dobbiamo stare attenti, per Heidegger assolutamente non significa suicidarsi, né accelerare il processo di decrepitudine o di invecchiamento. La scelta anticipatrice è fatto esistenziale, stiamo analizzando sempre l'esserci. Significa però questo, il riconoscimento totale della finitudine. Perciò supera l'angoscia. Perché mi era venuta l'angoscia? Chi ricorda l'hai detto dalla libertà, ma era una libertà, possiamo dire, prometeica, titanica, no? Dell'uomo che vuole realizzare chissà cosa. Ma qua se metta a morte e affondamento, è tutto un altro tipo di libertà. È un riconoscimento della finitudine umana, dei limiti
dell'uomo. Credo che poi non lo faccia, in realtà.
Dovrebbe. Però Heidegger comprende che la storia del pensiero occidentale attua proprio quell'equivoco di passare all'essere all'ente per dimenticarci la morte. Perché se pensiamo l'essere, arriviamo a scoprire la morte. Allora Heidegger ha compreso che la storia del pensiero occidentale, tutto, che Heidegger ha idea che il pensiero condiziona ogni forma di esistenza. Cioè, noi in genere diciamo, ma filosofia, chi se ne frega la filosofia? Invece non è vero, sotterraneamente quello che si pensa poi ha delle ricadute. Per esempio l'egemonia della tecnica oggi è figlia del positivismo, dell'illuminismo settecentesco, ottocentesco. Per anni milioni e milioni di persone erano freudiane o comunisti, era l'influenza di Freud e Marx. Popper diceva migliaia di persone credono in cose che non sono scientifiche, dal punto di vista di filosofia della scienza. Cioè non è vero che poi il pensiero che indaga, che cerca, influenza anche tutte le minime ricadute esistenziali della vita comune. Heidegger qua però è importante questo, che lui comprende che l'essere è stato obbligato apposta, cioè che l'operazione non è un errore del filosofo, che allora dovremmo dire solo Heidegger è stato capace di pensare l'essere, gli altri filosofi hanno fallito. No, gli altri filosofi non hanno fallito, gli altri filosofi sono stati messi in inganno da un nascondimento che l'essere fa. Questa sarà tutta la seconda fase heideggeriana, la Kere di Heidegger, cioè veramente una fenomenologia totalmente votata alla morte del soggetto. Non è il filosofo, non è la corrente filosofica che non è stata capace di individuare che cos'è l'essere e che cos'è l'ente, ma è l'essere stesso che si è nascosto, che si è obbligato, è lui che si è dato per ente. Questa poi sarà tutta la fase estrema, no, di questo passaggio. Allora, accenniamo a quello che verrà. Fondo il progetto esistenziale. Attenzione, dalla vita autentica, qua Heidegger totalmente anti-hegeliano, non c'è dialettica, noi non possiamo scrivere tesi, vita inautentica, antitesi, vita autentica, sintesi, progetto esistenziale. Cioè noi abbiamo un prima, un durante, un dopo, o qualcuno che avanza un'ipotesi, uno il contraddittorio e poi alla fine ci mettiamo d'accordo. No, perché noi dalla vita inautentica, dall'esistenza inautentica, precipitiamo in quella autentica, ma poi ritorniamo sempre, anche perché non è un giudizio morale negativo, cioè passare dall'autenticità all'inautenticità, che è necessaria, non è qualcosa di sbagliato, fa parte stesso questo contromovimento, questa sorta di pendolo è il progetto esistenziale stesso, perché purtroppo non ha fondamento dove ce l'hanno tutti gli altri esseri, che nascono e sanno cosa fare. Perché sono dotati a priori dell'istinto. La mamma trasmette l'istinto. Cioè il tigrotto ha l'istinto dalla tigre, che lei allena, alleva, ma è insito nel cucciolo. L'uomo no. E allora inautenticamente si pone nel mondo, perché in assenza di fondamento. Questo fondamento dove lo troviamo? E perché lo troviamo? Perché questa assenza di fondamento a lungo andare, poiché mi perdo, mi disperdo nella vita impersonale, mi genera angoscia. E il contromovimento mi fa trovare l'unico fondamento possibile di ogni progetto esistenziale, universale, oggettivo, perché o un asiatico, o chiunque abitante, qualunque età, qualunque tipo di formazione culturale religiosa, muore. E quella morte che vedo negli altri, questo è importante, che vedo deve essere ciò che fonda il progetto esistenziale. Che cosa caratterizza la vita autentica, mentre la vita inautentica è caratterizzata dall'equivoco, dalla curiosità, dalla chiacchiera, la vita autentica è caratterizzata dalla cura. Qua, per esempio, pure il famoso Battiato si ispira alla canzone, prova la cura hegeliana, ai dei valori della cura hegeliana, anche se trasformandoli. Allora, che cos'è? Anticipiamo solo questo e poi ci fermiamo. La cura. La cura è il modo in cui mi rapporto al mondo autenticamente. Perché adesso lo posso fare e prima no? Perché adesso ho trovato il fondamento. Può esserci una cura a fianco all'equivoco, alla chiacchiera, alla curiosità? No. La cura è proprio l'opposto dell'esistenza inautentica, cioè. Mentre l'equivoco, la chiacchiera e la curiosità danno vita a un'esistenza impersonale, la cura fonda un'esistenza personale. Che significa qua fonda un'esistenza personale? Ritorniamo dalla parte del soggetto. No, perché l'esistenza personale significa la scelta anticipatrice, cioè mettere la morte all'inizio di ogni progetto esistenziale. Qua in questo caso personale significa che io non mi affido più a quello che fanno gli altri, perché ognuno vive il proprio progetto nel mondo, non è più gettato e lo fa e lo esplica attraverso la cura. Questa cura si caratterizza in due modi, soprattutto verso gli oggetti e verso gli altri esserci, che sono diversi, l'abbiamo detto. Che cosa avviene? Io non tratto più gli altri esserci con il si dice impersonale. Noi viviamo in luoghi come tutti quelli del Mediterraneo, soprattutto del sud, di grande chiacchiera, no? I piccoli paesi occhini, in giù, cieco. E le persone di questo si dice impersonale, ne pagano le conseguenze, quando non è vero e qualcuno viene calunniato, no? Che per esempio ha delle abitudini sessuali distorto, che porta sfiga, e poi passa una vita d'inferno. Qua il prendersi cura è proprio l'opposto, perché io quella cosa la vado a verificare, cioè non mi affido più, la sto banalizzando, però è la verità, non mi affido più a quello che dicono gli altri, a quello che si dice. Prendersi cura veramente, e questo poi va declinato in tutto, è verificare, cioè andare a sperimentare in proprio quello che si dice. E perciò non è più inautentico, è vero, perché io l'ho constatato. Ma già l'atto di andare a constatare e non voler fare dell'equivoco, della chiacchiera, della curiosità, quindi del male a chi subisce quelle conseguenze, perché già un prendersi cura l'andare a verificare, cioè già è diverso il rapporto di impostazione, proprio perché la morte ha cambiato tutta la mia prospettiva. L'altro è un morente come me, qua è importante questo edificio. Adria non dice che noi siamo mortali, noi lo dicevamo all'inizio, è molto vicino all'Oriente, al Giappone, ma alla cultura taoista e induista in genere, anche buddista, che loro considerano l'essere, noi lo chiamiamo l'essere vivente, loro lo chiamano l'essere morente, cioè è un cambio di prospettiva fondamentale. Cioè qua loro mettono al centro il fondamento hegeliano. Che cosa è certo? La vita o la morte? Il vivente richiama appunto l'atto di nascita, l'assenza di fondamento, quello che ha dato la vita e continua a vivere. Invece loro guardano quello che è vero, la certezza assoluta è il fatto che muore. E non più mortale, ma morente. L'uomo che si prende cura del mondo nel mondo è un morente, cioè che pian piano esegue, perché l'ha posta all'inizio, il suo progetto esistenziale, che è destinato a, come esito epilogo, quello della morte. Qua attenzione, è bellissimo, cioè i versi di Battiato si ispirano qua. Heidegger dice: la vera cura per le persone, per gli altri esserci, non è sostituirsi, e che è l'idea di cura che noi abbiamo dovuta all'atto materno. Perché la madre che fa? Poiché noi siamo uno dei pochi mammiferi che senza l'apporto della madre riesce a sopravvivere, anzi non riesce a sopravvivere, per uno svezzamento lunghissimo, noi immaginiamo la cura che sia questa. Cioè la madre che si sostituisce nell'atto del pulirsi, del nutrirsi al bambino, del coprirsi al bambino. L'atto di sostituzione invece è un atto inautentico. La vera cura è rendere l'altro capace. Chiaro? Quindi la cura, per esempio, conosco qualcuno che ha il vizio del gioco d'azzardo, io non l'aiuto dandogli la somma di denaro che ha perso per giustificarsi con i familiari, ma l'aiuto liberandolo dalla schiavitù dell'azzardo, non sostituendomi alle sue problematiche. Quella non è vera cura. La vera cura è appunto quella iniziale, noi abbiamo detto, è rompere la struttura del sedice personale, perché io poi lo precipito nuovamente nell'equivoco. Invece, quando lo rendo capace di liberarsi, autonomo, come il bambino o la madre, allora lì parliamo di cura. Ma Heidegger non insiste tanto verso la cura per gli altri esserci, perché per lui è scontato che la cura è questa. Insiste soprattutto per la cura verso il mondo. E qua Heidegger è ancora una volta grandissima premonizione, perché apre la questione ecologica, cioè del mondo come patria, del mondo come casa. Sono tutte conseguenze chiaramente del sentirsi morente, cioè quindi di lasciare un posto che non tu vivi, ma che tu dovrai lasciare, appunto abbandonare ad altri, la condizione morente. Ed è quello di pensare gli oggetti fuori dalla loro utilizzabilità. Perché Heidegger dice l'utilizzabilità non ci fa vedere la vera essenza degli oggetti. Ma questo lo vedremo la prossima. Però è diventato più facile.
Sì, adesso sì.